Ben ritrovati su Direzione Pop, il podcast di Gameplay Caffè. Ben ritrovati a tutti, io sono Tommaso Stio, con me come sempre Simone Di Gregorio. Ciao Simo.
Ciao ragazzi.
Allora, oggi è una puntata abbastanza ricca, nonostante siamo alle porte delle tre, quindi c'è un po' la cosiddetta quiete prima della tempesta. Puntata ricca che parte un po' col cinema, parte con Aladdin, perché il nostro Simone è stato all'anteprima stampa. Che ci racconti?
Esatto, allora Aladdin, in realtà quando uscirà questo podcast ovviamente l'avrete già visto, gli interessati, sarà già in tutte le sale italiane. Allora, ho sentito molte opinioni discordanti riguardo il film, perché da una parte ovviamente abbiamo i nostalgici del cartone originale, quello del 92, con famosissimo, con Robbie Williams che appunto doppiava il genio. Quello effettivamente fu un film d'animazione abbastanza importante, che ebbe dall'altro un successo commerciale incredibile, quindi è normale che comunque sia rimasto un po' nell'infanzia e comunque nel cuore di molti. Quindi comunque le aspettative, anche comunque il rischio di cadere per questo remake era molto più alto rispetto ad altri, come per esempio anche per esempio tipo della giungla o altri appunto remake fatti da Disney. Io devo dire che secondo me questo remake è molto meglio di quanto mi aspettassi, perché i materiali promozionali, i trailer avevano fatto pensare un po' a un film zoppo, diciamo, già in partenza, e difatti la promozione non è stata un granché, e fin dal primo trailer appunto veramente migliaia di fan inferociti sui social come al solito a protestare contro sia il rifacimento del genio, che questa volta è interpretato da Will Smith, sia comunque con le nuove interpretazioni di Jasmine e Aladdin. Allora, in realtà quello che sembrava il punto più critico del film, cioè appunto il genio di Will Smith, è la cosa che funziona meglio. Will Smith è veramente il campione del mondo, è veramente assurdo nelle sue interpretazioni. Io è uno degli attori che apprezzo maggiormente, e difatti anche qui si riconferma come il punto più forte del film, senza ombra di dubbio. È scritto molto bene il genio, e comunque come dire, gode delle movenze dell'abilità di Smith, e di conseguenza comunque il film si basa principalmente su di lui, sulla sua comicità, appunto sui suoi tempi comici. Poi per il resto è un altro personaggio interessante del film, che anche per il nuovo modo in cui è stato portato avanti, è sicuramente Jasmine, che alla fine rappresenta un po' la figura socialmente, cioè dal punto di vista sociale, dal punto di vista proprio contemporaneo, sicuramente la figura più importante e più interessante, perché porta avanti tutto il discorso del femminismo comunque della rivalutazione della figura femminile all'interno delle storie classiche che appunto Disney sta portando avanti. Per esempio basti pensare al discorso tra Vanellope e le principesse all'interno di Ralph Spacca Internet, che è un po' un atto di poetica da quel punto di vista. Quindi è un po' una figura che rappresenta, che riassume lo svecchiamento della figura femminile che Disney sta portando avanti. E appunto l'unica canzone degna di nota originale del film, perché tutte le altre sono praticamente riprese, riadattate e riarrangiate dall'originale, erano comunque musiche perfette già in partenza. Appunto l'unica canzone originale del film è quella cantata da Jasmine, che è appunto interpretata dalla bravissima Naomi Scott. Canzone che si chiama Speechless in lingua originale, che è appunto sempre una forte dichiarazione di forza del personaggio, ma in generale proprio del carattere femminile. Quindi sicuramente una pellicola più contemporanea, più comunque addentrata nel reale, come un po' tutte le produzioni Disney attuali, da Marvel a Star Wars, fino a passare appunto per i remake, però comunque un film abbastanza godibile, ha dei bei momenti cantati, e tra l'altro comunque detto si fa tranquillamente vedere, a parte la prima mezz'ora che è abbastanza drammatica, il resto è abbastanza, è apprezzabile. Il regista, che è Guy Ritchie, che lo conoscerete per King Arthur o per Sherlock Holmes 1 e 2, qui si vede pochissimo, essenzialmente in un paio di fasi. Tra l'altro la prima non l'abbiamo praticamente vista a metà a causa di problemi tecnici avuti dalla proiezione stampa, però in generale comunque si vede pochissimo, è come appunto anche Burton con Dumbo, essenzialmente anestetizzato da un po' una produzione omologata a tutto il resto. Quindi diciamo comunque il film mi ha lasciato abbastanza a metà. Io l'ho promosso, però diciamo molto meglio di quanto mi aspettassi sicuramente. Tommaso ovviamente lo andrà a vedere, perché Tommaso non sopporta i film d'animazione, quindi immagino l'effetto nostalgia che manderà molte persone al cinema. Tommaso non lo abbia assolutamente, mi sbaglio Tom?
No, no, è vero, perché io, come si diceva anche tempo fa, io i film di animazione non ne ho visti veramente niente da bambino. Ho visto veramente Robin Hood e poco altro, per cui non ho nessun tipo di empatia per Aladdin, nonostante mi stia simpatico Will Smith, e comunque mi sembri un attore capace, l'ho apprezzato in diverse pellicole. Mentre, parlando sempre di cose che invece non ho apprezzato, perché ora, non per fare il bastian contrario, ma finalmente, io dico finalmente perché non ne posso più di sentirne parlare ovunque, finalmente è finito il Trono di Spade, tra polemiche, tra petizioni online che hanno superato 1,5 milioni di firme per far girare nuovamente, far scrivere nuovamente l'ultima, l'ottava e ultima stagione della serie TV. Mentre ho letto, è uscito un pezzo su Gameplay Café a firma multipla, che vi invito a leggere, mettiamo in descrizione qua sotto il podcast, che racconta un po' quelle che sono state le impressioni riguardo quest'ultima stagione e queste ultime puntate. Simo, se ci vuoi raccontare qualcosa senza spoiler.
Esatto, senza spoiler, che non si sa mai, anche a distanza di una settimana. Comunque se vedete il Trono di Spade dovreste aver già visto il finale. Però comunque partiamo sempre con politica anti-spoiler. Sì, come dice Tommaso, è uscito questo pezzo su Gameplay Café, scritto da 12 redattori. Abbiamo scritto ognuno un estratto del nostro pensiero, della nostra opinione sull'ultima stagione. Abbiamo fatto questo mega pezzo da quasi 4.000 parole, che appunto ho trovato online sul sito. In realtà, allora, quello che è uscito un po' da tutti, ma questo non ovviamente solo in redazione, ma diciamo un po' online in generale, è comunque una certa frettolosità nel concludere comunque un arco narrativo abbastanza disteso, dipanato comunque su 8-9 anni. Questo ovviamente deriva in primis, secondo me, secondo la mia modesta opinione, ma un discorso piuttosto oggettivo penso, dagli impegni che Benioff e Weiss, che sono i due showrunner del Trono di Spade, appunto avevano con Lucasfilm, che appunto ha dichiarato che la prima trilogia di Star Wars, che uscirà da qui a 4 anni, che esce appunto nel 2022, sarà la loro. Quindi di conseguenza i tempi erano stretti, loro dovevano occuparsi della nuova trilogia, e di conseguenza giustamente, cioè in maniera abbastanza condivisibile, hanno voluto tagliare il discorso con HBO. E quindi di conseguenza le ultime due stagioni sono state estremamente, come dire, ristrette, questo senza ombra di dubbio. Condivido un po' con tutti l'idea che si potessero fare almeno due stagioni in più rispetto, no, due stagioni, almeno una stagione in più rispetto a quella che rispetto a quello che si è fatto fino ad oggi, e almeno qualche puntata comunque che potesse dilatare i tempi. Questo non è stato. Comunque io penso che a livello narrativo, cioè in sé i nuovi narrativi funzionassero, perché si vede palesemente che tante scelte, che adesso non voglio fare spoiler, ma tante scelte sul finale sono state predisposte fin dall'inizio, quindi non ci vedo nulla di sbagliato in tante situazioni. Quindi nel concetto in sé, in realtà, il finale secondo me è corretto, e anzi anche ha diversi momenti stupendi, però appunto ovviamente nella velocità, nel tempo in cui viene sviluppato, fallisce, e siamo un po' tutti d'accordo su questo punto di vista. Anche a livello, poi questo senza ovviamente parlare del valore produttivo, del livello tecnico con cui viene portata avanti la serie, che ovviamente siamo al top di gamma e siamo a livelli che trascendono un po' la televisione e comunque arrivano direttamente al cinema di più alto livello. Tommaso parlava appunto del discorso che tutti ne parlano su internet, però alla fine, come appunto noi sul pezzo di multirecensione parliamo, alla fine è un fenomeno generazionale, questo, un fenomeno sociale, un po' come lo è stato Endgame, per esempio, anche ovviamente in misura minore, perché ovviamente Marvel Cinematic Universe ha una portata maggiore rispetto a Game of Thrones, però in ogni caso è stato comunque un fenomeno sociale, è stato comunque qualcosa che ha unito tante persone nel discutere. Quindi alla fine io penso che sia anche una cosa positiva, nel bene o nel male, perché poi sono ovviamente i chiari scuri, le petizioni senza senso di cui abbiamo parlato anche nella scorsa puntata. Quindi diciamo, io sono abbastanza soddisfatto di questo finale e invito sempre Tommaso a farsi violenza e finire la serie, dato che lui è rimasto alla terza stagione. Adesso abbiamo totalmente argomento, perché appunto, come ricordo sempre, io non sono buono a fare i salti da un argomento all'altro come lo è Tommaso. quindi facciamo questo improvviso salto e andiamo a parlare invece di un'altra notizia completamente. In realtà potrei farlo anche un collegamento, perché il Trono di Spade in realtà appunto è scritto da George R. R. Martin, che pare stia sviluppando, il prossimo titolo di From Software. A questo punto passa appunto la palla a Tommaso. Che ne pensi, Tom, di questa notizia in descrizione confermata anche dal nostro carissimo Antonio Fucito?
Allora, è vero, girava da diverso tempo, anche noi ne avevamo parlato qualche mese fa, assolutamente sì, prima che uscissero le indiscrezioni sul web, come spesso avviene in questi casi. George Martin, lo scrittore, l'inventore, perché quello che appunto ha scritto la serie di libri del Trono di Spade, le cronache del Ghiaccio e del Fuoco, come si chiamano, non mi ricordo di preciso, però...
Esatto, sì, quello.
Ok, perfetto. Sta collaborando con From Software. From Software sapevamo già da tempo, già da prima dell'annuncio di Sekiro, che era a lavoro su qualche nuovo progetto, su qualche nuova IP, qualche sequel, si era parlato di Bloodborne 2, quanto pare ancora troppo presto per avere un Bloodborne 2, si è parlato di Sekiro, che è uscito nel frattempo e ha fatto sfascelli in termini di vendite perché è andato molto bene, pubblicato da Activision, e adesso invece questo GR, codename GR, che sarebbe il nome in codice di questo progetto, nome in codice che non ha niente a che vedere con quello che sarà poi il titolo, perché lo ricordo anche di Switch, per esempio, il nome in codice era NX, di Sekiro era STC o NTC, una cosa del
sì,
genere.
Sì, vabbè, ma i nomi in codice sono totalmente assurdi, Scarlet, ovviamente sono infiniti i nomi in codice che escono fuori.
Assolutamente sì, servono soltanto a indicare qualcosa per loro, cioè probabilmente sono degli acronimi con cui loro si rifanno o con cui descrivono quello che è il progetto, probabilmente è una cosa del genere. In questo caso chiamiamolo GR, ma non so se no altrimenti come fare, sembrerebbe un titolo sempre dai toni fantasy, come lo è stato Dark Souls. Non sarebbe un nuovo Dark Souls, sarebbe qualcosa di più dark, forse un mix tra un Dark Souls e un Bloodborne, però sotto forma di RPG, quindi molto più vicino alla serie che ha incoronato e ha portato nell'Olimpo From Software, assolutamente sì. E soprattutto la mano di Martin però non sarebbe neanche così rilevante, nel senso che lui avrebbe svolto il ruolo di consulente, a quanto pare, per From Software, quindi non è uno script che lui ha fatto da zero o cose di questo tipo. Probabilmente lui ha aiutato nel dare, in un campo in cui forse From Software non era particolarmente esperta, cioè quella che pare essere l'ispirazione fantasy del gioco, cioè una roba medievale ma norrena, quindi come è stato l'ultimo God of War, che ormai va un po' di moda, insomma, questo tipo di... se ne è parlato anche per Assassin's Creed. E quindi lui avrebbe fornito la sua consulenza, la sua preziosissima consulenza, per delineare un po' quello che sarebbe il versante narrativo, per delineare quelli che dovrebbero essere, però parliamo, attenzione, di rumor, quindi prendete questa notizia con le dovute pinze, quello che sarebbero un totale di 3 personaggi giocabili, quindi non protagonista singolo, una cosa che ricorderebbe forse un po' GTA, se vogliamo fare un parallelismo un po' strano.
proprio parallelismo stranissimo, dall'altro, stranissimo. Però totalmente diverse.
Esatto, però 3 personaggi, come un cacciatore, con l'arco, un guerriero, uno stregone, in maniera molto più simile a un Dark Souls. Però davvero su questo è ancora molto molto presto per poterne parlare. Sappiamo per certo, adesso per non farvi fomentare per niente, sappiamo che il gioco esiste, sappiamo che Martin sta svolgendo il ruolo di consulente, che quindi non è lui che ha scritto tutto, comunque ha dato la sua professionalità, si è messo a disposizione bla 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 con From Software, e dovrebbe essere un RPG molto probabilmente non sarà un vero e proprio open world, avrà una struttura simile a quella vista in precedenza, e non siamo molto curiosi di questo, soprattutto perché siamo a 2 passi dalle 3 2019, quindi speriamo di vederlo in fiera, di vedere qualcosa, un gameplay, un trailer, insomma, sarebbe veramente eccezionale.
Sì, diciamo che allora la presenza a questo punto del nuovo titolo di From alle 3 è, direi, scontatissima, perché appunto le indiscrezioni stanno moltiplicando esponenzialmente. Questo in realtà è un progetto che nel settore si conoscevamo un po' da tanto tempo, specialmente alcune figure, e quindi diciamo che il fatto che i rumor si stiano concretizzando solamente negli ultimi tempi mi fa pensare appunto che a brevissimo con le 3 appunto io penso in conferenza Microsoft, come l'anno scorso Sekiro, quindi penso tranquillamente in conferenza Microsoft avremo l'annuncio di questo nuovo titolo. Penso che ovviamente sarà brandizzato, sarà tutto super pubblicizzato appunto come il gioco di Martin insieme a From Software, anche se comunque magari il ruolo sarà stato più o meno marginale, però mi sembra abbastanza ovvio che sarà poi questa la deriva anche marketing del titolo. Poi chissà da chi sarà pubblicata a questo punto, perché immagino sia comunque un progetto ad alto budget, non ovviamente pizza e fighi, quindi comunque si parlava addirittura di open world, forse no perché l'engine non lo permette di From, però comunque sembra comunque un progetto piuttosto importante di AAA.
E soprattutto un progetto multipiattaforma, non si è parlato in nessun modo di esclusiva, quindi non pensate a Sony come è stato per Bloodborne che fa da publisher. Può essere, magari, non lo so, vista l'esperienza piacevole, comunque la piacevole collaborazione con Activision, che magari sia anche questo pubblicato da Activision.
Esatto, esatto. Ma infatti potrebbe tranquillamente essere, cioè come tipologia di titolo funziona assolutamente il marchio Activision. Quindi vediamo un attimo, probabile comunque sia pubblicato proprio da loro. Adesso invece, sempre saltando da un argomento all'altro senza un momento di stacco, parliamo invece di alcune dell'articolo in realtà e delle immagini poi pubblicate da Vanity Fair. Parlavamo prima di Star Wars, appunto delle immagini pubblicate da The Rise of Skywalker, che è appunto episodio 9 che uscirà a dicembre in tutte le sale del mondo. Allora, in realtà io ho letto l'articolo di Vanity Fair, che era sotto paywall in realtà, ma Vanity Fair ti dà la possibilità di leggerne un paio gratis, quindi ho utilizzato in maniera molto tarocca, diciamo in maniera molto da pacchiana il mio accesso per leggere l'articolo. Allora, in realtà l'articolo non dice nulla di particolarmente. Allora, questo è un articolo ovviamente scritto da qualcuno che è sotto un NDA della morte e di conseguenza non può parlare assolutamente del film. Quindi quello che, diciamo, traspare dall'articolo ovviamente è l'intervista con J.J. Abrams, che è quella più interessante, composta con Abrams che dichiara apertamente che se fa una sorta di ammissione di colpevolezza, perché dice che se con l'episodio 7 lui aveva effettivamente sentito la pressione di Lucas, la pressione del passato, quindi ovviamente l'episodio 7 ha tanti rimandi alla trilogia originale, tantissimi, tant'è che ne vive praticamente, con l'episodio 9 ha detto che lui, ovviamente è un francesismo, però ha detto che lui vuole totalmente mandare a quel paese quello, il passato, per poi avere invece per far predominare la sua visione creativa. Io penso che sia sacrosanto, penso che la mano di Abrams anche a livello creativo sia migliore di quella di Johnson, e penso che episodio 7 in realtà potesse essere molto migliore di quanto sia effettivamente stato, perché ovviamente Abrams lì era costretto in una visione che era quella appunto di un ricalcare continuamente il passato. Quindi ho molte aspettative anche rispetto a queste dichiarazioni fatte da Abrams. Tra l'altro questa ovviamente la produzione è immensa, stanno portando avanti mi sembra in un deserto in Giordania, quindi veramente una roba clamorosa. Poi lo Star Wars che sempre che cerca di evitare il più possibile l'utilizzo della computer grafica a favore di scenari invece reali, come sempre è stato alla fine, no? Quindi ci tengono tantissimo a questo, effettivamente hanno fatto un lavoro incredibile, ho visto le foto, ho visto il reportage, ovviamente una roba clamorosa, quindi le aspettative sono veramente tante, grade gigantesche. Poi comunque mi sembra che la maggior parte dei personaggi siano tutti localizzati in quella zona, quindi immagino sia comunque uno dei momenti più importanti del film. Sì, vengono confermati i Cavalieri di Ren, sia stata l'immagine, sia comunque vengono confermati nell'articolo. Viene fatto vedere in un'immagine qualche personaggio nuovo, niente di particolare, in realtà si è visto dalle immagini di novità. Molto interessante invece, questo rimando a Tommaso che è un grandissimo grafico, il discorso appunto su una particolare immagine che ha fatto un po' scatenare il dibattito su internet, al di fuori adesso dell'effetto nostalgia dell'immagine con Lando, con Chewbacca e con Poe. Parlo proprio dell'immagine che posta, le linkiamo sempre le immagini nella descrizione del podcast, dell'immagine appunto con Rey che combatte contro Kylo, che pare avere appunto un vuoto in mezzo palesemente per me photoshoppato. Che ne pensi, Tom?
Allora, passando oltre la tua battuta sulla mia bravura grafica, faccio finta di non aver sentito, io penso che, non lo so, mi sembra un errore talmente stupido che lo hanno fatto, perché è abbastanza palese, non tanto per la texture dietro, è molto piatta quella dietro nel mezzo tra Kylo e Rey, ma pure le espressioni facciali dei due attori, in particolare di Rey, si vede che stanno attaccando qualcosa, o comunque Rey sta facendo un attacco, perlomeno mi sembra, non voglio, potrei essere smentito dal film quando uscirà nelle sale, però sembra effettivamente stia colpendo qualcosa di molto più vicino, o che voglia colpire qualcosa di molto più vicino rispetto a Kylo. Per cui, boh, potenzialmente in quella che sembra essere la carcassa della Morte Nera sul terreno, stanno facendo un combattimento a tre con la grandissima sorpresa, cioè l'imperatore, sorpresa e non era neanche stata...
Poi sorpresa, è stata già dichiarata nel trailer.
Esatto, però prima del trailer non era stata rumoreggiata per niente,
sì,
quindi
sì,
è stato
sì.
Un bel colpo quando in quel trailer ci sono le ultime parole, le ultime frasi che dicono e poi la risata magnifica del bastardo imperatore. Per cui non lo so, c'è grande hype sicuramente anche da questo punto di vista, dal livello di copertura. Disney ci sa fare e sta mettendo hype perché per quella che è alla fine l'ultima iterazione della saga per adesso, quindi l'ultimo capitolo, per cui c'è non soltanto hype ma anche un po' di paura per quanto mi riguarda che il film possa deludere, possa risultare un po' banale, non lo so. Si è visto tra le varie immagini, non l'abbiamo citata, anche un'immagine di Luke accompagnato dal suo fido robottino C3PO e insomma, o R2D2.
No, C3PO, R2D2.
R2D2, C3PO. E cosa volevo dire? Niente, sembra un ritorno al passato anche quello, perché lui è vestito in maniera che richiama molto i vecchi film. Non so, cosa ne pensi anche da questo punto di vista?
Allora, per me la foto di Luke è interessante. Poi Luke con R2D2, C3PO è il
quello dorato, sì, è vero.
È il tipo di rame, esatto. E, vabbè, comunque la foto di Luke è molto interessante. Allora, per me, ma come per il mondo, era scontatissimo che comunque Luke tornasse come fantasma della forza in episodio 9. Sembrava ovvio, perché poi in realtà anche nel trailer ci sta la sua voce, che appunto sta appunto sotto l'immagine parlando con Rey, rassicurandola del fatto che tutti sono lì ad aiutarla, a supportarla. Quindi comunque Luke ovviamente ci sarà in qualche forma all'interno di episodio 9, sebbene appunto sia ovviamente morto alla fine di
Spoiler!
The Last Jedi. Penso che dopo 2 anni siamo ben fuori dalla zona spoiler. Quindi diciamo, allora, attesa molto, molto importante per me. Ho diverse aspettative appunto per i motivi che ti ho detto, dato che appunto mi fido di Abrams nella sua versione nella sua versione diciamo meno commerciale, meno diciamo improntata dalla produzione stessa, quindi mi fido assolutamente di lui e non ho nessun tipo di problema nel dare appunto grandissime aspettative per quello che alla fine tutto sommato è la conclusione di un percorso di veramente 40 anni ormai, quindi la conclusione di un percorso infinito che non può non concludersi in grande, quindi grandissime aspettative e vediamo un po' come va a finire. E invece adesso parliamo, dopo aver parlato appunto di Star Wars, di queste supposizioni che possono essere tranquillamente poi alla fine smentite, perché poi è un classico, tutte queste pippe mentali che dopo 20 secondi vengono ecco, immediatamente smentite, è un po' il classico in generale, anzi diciamo le produzioni godono nel farci imprecare appresso le nostre teorie. Quindi adesso parliamo totalmente di un altro argomento. Allora, io domenica avrò l'anteprima, domenica rispetto a quando sto registrando, quindi a brevissimo avrò l'anteprima di Godzilla King of Monsters. E nella prossima puntata appunto ne parleremo. Comunque è un progetto molto interessante che portato avanti sempre da Warner Bros. All'interno di questo universo che è appunto quello del Monsterverse, che fanno parte King Kong, ovviamente i kaiju di Godzilla, eccetera eccetera. Quindi alla fine è un progetto molto interessante questo secondo Godzilla, di cui appunto parleremo nella prossima puntata, che io spero appunto sarà molto molto migliore rispetto al primo capitolo, che secondo me è stata abbastanza una delusione. Non so chi di voi l'avrà visto, il capitolo appunto del 2014 è diretto da Gareth Edwards. che era un po' un action movie fiacco, con quella prima ora dedicata a una caratterizzazione di personaggi, a un intreccio super, super superfluo fino a se stesso, e poi quell'ultima mezz'ora neanche d'azione, con un climax abbastanza male gestito e alla fine un paio di sequenze veramente finali interessanti, ma veramente alla fine qualche fuoco d'artificio sostanzialmente inutile. Poi boh, io non credo particolarmente che sarà un film della vita questo secondo Godzilla, però alla fine ho visto dai trailer, a parte beh, il cast è interessante, comunque ci sta comunque il lavoro in fotografia, mi sembra piuttosto importante. Poi lo stanno tenendo anche in molti, primo il nostro Matteo Santicchia, noto amante dei kaiju, che addirittura al Comic Con ha fatto una conferenza proprio a riguardo. E quindi insomma un film che secondo me farà un diverso seguito, si farà dare un diverso seguito anche di pubblico. Poi non so se Tom appunto voglia recuperare questo primo capitolo, questo Monster verso Kong Skull Island, che pure alla fine era interessante, poi alla fine sono produzioni occidentali, non ti pensare Tom.
No, non lo so, guarda, l'unica cosa che ti posso dire è che non mi sono mai avvicinato, non me ne è mai fregato niente di Godzilla, ma il trailer che abbiamo visto insieme peraltro al Comic-Con mi è piaciuto molto, del secondo, molto bello a livello proprio di scenografia, anche di fotografia, è molto cupo, ci sono grandi esplosioni, luci, colori, raggi che partono, anche se non so effettivamente che cosa siano, è molto molto figo, e poi c'è anche... l'attrice che fa Eleven in Stranger Things, per cui insomma è un valore aggiunto.
Millie Bobby Brown
è un,
sì, esatto,
un valore aggiunto rispetto alla produzione.
Sì, molto brava lei, con l'altro mi è piaciuta sia Stranger Things sia comunque da quello da sempre, anche questi trailer comunque interessante lei, che pare appunto è la figlia della ricercatrice che poi dà inizio a tutto il disastro dei Titans, che poi l'altro in realtà nel primo si chiamavano Mutos e adesso si chiamano Titans, ma tu retcon. Quindi sì, alla fine comunque è interessante, vediamo un po' come va a finire. Appunto, tra l'altro il primo Godzilla lo trovate su Netflix, quindi se volete recuperarlo è abbastanza facile, io l'ho rivisto recentemente, quindi Tommaso potrà tranquillamente recuperarlo. Io a questo punto penso di rivedere anche Kong Skull Island prima di vedere anche Godzilla 2, giusto per sport, perché appunto fanno parte dello stesso universo. Poi mi sembra tra 2-3 anni, non ricordo esattamente la data d'uscita, perché sarà già predisposta, ma tra un paio d'anni, tra 3 anni dovrebbe uscire anche Godzilla contro Kong, quindi quello sarà veramente il delirio. Poi non so come possono gestire una roba del genere, però finché si prendono a cazzottate, a ruttate in faccia atomiche, va benissimo, siamo tutti contenti insomma, quindi vediamo un po' come sarà questo Godzilla 2. Tra l'altro ovviamente la prossima settimana parleremo, adesso vi rimandiamo appunto alla prossima settimana in cui parleremo ovviamente delle tre, perché ormai siamo alle porte, mancano un paio di settimane come abbiamo già detto, e quindi tiriamo le somme, parleremo appunto di Godzilla 2 e di tante altre belle cose, quindi ci rimandiamo alla prossima settimana con un grande abbraccio e come al solito buona vita e buon weekend e buon tutto,
ciao a tutti.